Vangelo secondo Matteo, capitolo 19, con commento a cura di padre Lino Pedron. Terminati questi discorsi, Gesù partì dalla Galilea e andò nel territorio della Giudea, al di là del Giordano. E lo seguì molta folla, e colà egli guarì i malati. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova, e gli chiesero:
«È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?»
Ed egli rispose:
«Non avete letto che il Creatore fin da principio maschio e femmina li fece, e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla propria moglie, e così i due diventeranno una sola carne, in modo che non sono più due, ma una sola carne. Perciò quello che Dio ha congiunto, l'uomo non separi.»
Gli obiettarono:
«Perché allora Mosè ha ordinato di darle un atto di divorzio e mandarla via?»
Rispose loro Gesù:
«Mosè, per la vostra durezza di cuore, concesse a voi di ripudiare le vostre mogli, ma all'inizio non è stato così. Ora io vi dico: chi ripudia la propria moglie, se non per impudicizia, e sposa un'altra, commette adulterio.»
Gli dissero i discepoli:
«Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie, non conviene sposarsi.»
Egli rispose loro:
«Non tutti comprendono questo discorso, ma soltanto coloro ai quali è dato. Vi sono infatti eunuchi che nacquero così dal seno della madre, e vi sono eunuchi i quali furono resi tali dagli uomini, e vi sono eunuchi che si resero tali da sé per il regno dei cieli. Chi può comprendere, comprenda.»
Gesù parte dalla Galilea. Secondo il racconto di Matteo, non vi ritornerà più durante la sua vita terrena. La Giudea, la provincia meridionale, è il suo nuovo campo d'azione. A questa regione appartengono anche Gerico e Gerusalemme, che ora costituiscono la sua meta. Anche per Matteo Gerusalemme è anzitutto il luogo in cui ha compimento il cammino di Gesù. In termini generici si parla della sua attività di guaritore anche in questo territorio, per ricordarci che egli non solo esige la misericordia, ma la esercita di persona, incessantemente. Con la domanda dei farisei sul divorzio appare lo scacco dell'amore in seno alla coppia. È questa infatti la prima cellula dove due sono uniti nel nome di Cristo. L'intervento dei farisei mette sotto accusa Gesù e la novità del regno. La domanda «è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?» è importante. Al tempo di Gesù, l'interpretazione di Deuteronomio, capitolo 24, verso 1, contrapponeva i seguaci di due scuole rabbiniche, quella di Hillel, che ammetteva il divorzio per qualsiasi motivo, e quella di Shammai, che richiedeva come minimo una cattiva condotta comprovata, anzi un adulterio da parte della moglie. La risposta di Gesù supera subito la disputa interpretativa tra i seguaci di Hillel e di Shammai. Alla maniera rabbinica, egli cita i brani di Genesi 1,17 e 2,24, situando così la discussione a livello superiore, quello della volontà del Creatore. La distinzione tra i sessi trova quindi la sua origine nel Creatore. È più un'intenzione creatrice vissuta e rivelata che un semplice fenomeno di natura. Gesù cita Genesi 2,24: «L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola», per sottolineare che è la volontà creatrice di Dio che unisce l'uomo e la donna. Quando si uniscono è Dio che li unisce, la congiunzione dell'uomo e della donna è l'effetto della parola di Dio. La risposta di Gesù è quindi chiara. Per volontà esplicita di Dio Creatore, il matrimonio è indissolubile. Non si può divorziare per nessun motivo. Un testo di Malachia, capitolo 2, versi da 13 a 16, dichiarava già prima di Cristo che ripudiare la propria moglie è rompere l'alleanza di Dio con il suo popolo. Questa risposta di Gesù pare tuttavia in contraddizione con la legge di Mosè, che permetteva di dare un attestato di divorzio. Gesù, nuovo Mosè, riporta con forza la questione nei suoi giusti termini. All'amore di Dio che fa alleanza con l'uomo, egli dà la capacità di superare la durezza del cuore, cioè la mancanza di docilità alla parola di Dio. La legge espressa in Genesi 1:27 e 2:24 non è mai stata modificata o abolita. Di fronte a questo amore impossibile, i discepoli reagiscono violentemente. Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Essi indietreggiano davanti all'insopportabile esigenza dell'indissolubilità del matrimonio, impossibile da capire dagli uomini chiusi alla rivelazione di Dio, ma possibile per quelli che ricevono da Dio la grazia di capire. Agli eunuchi per nascita o resitari dagli uomini, Gesù aggiunge una terza categoria: quelli che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. L'eunuco è colui che non può compiere l'atto della generazione. Gli eunuchi per il regno dei cieli sono, anzitutto, coloro che, separati dal coniuge, continuano a vivere nella continenza, saldamente fedeli al vincolo matrimoniale. Anche là dove la legge di Mosè permetteva qualche indulgenza, il regno dei cieli esige e promette la comunione indissolubile d'amore in seno alla coppia, e disapprova ogni atto che tende a distruggere l'unità sacra del matrimonio come è stata istituita dal Creatore. Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù però disse loro:
«Lasciate stare, non impedite che i bambini vengano a me, di tali infatti è il regno dei cieli».
E dopo aver imposto loro le mani, se ne partì. Questo brano sull'accoglienza dei bambini illumina ulteriormente il brano precedente sull'indissolubilità del matrimonio. Per entrare nel regno dei cieli bisogna diventare come bambini, ma i discepoli non l'hanno capito perché respingono i bambini con la stessa incomprensione con cui altri ripudiano la propria sposa. Solo Gesù può donare l'amore fedele e accogliente, ma per accoglierlo bisogna diventare piccoli, entrando nella logica della fede. Nell'agire di Gesù si nota una dedizione diretta e immediata ai bambini. È un aspetto caratteristico della sua attività. Sullo sfondo della posizione insignificante del bambino, questo atteggiamento va visto come offerta di grazia a coloro che non hanno nulla e come una critica ai pregiudizi del mondo degli adulti. Il bambino viene preso seriamente come interlocutore di Dio. L'essenza dell'essere bambini sta in questo. Soltanto l'amore fornisce al bambino il criterio di misura di ciò che gli è vicino e di ciò che gli è estraneo. Anche se gli si mostrasse una regina con il suo diadema, egli preferirebbe la sua mamma, anche se fosse vestita di stracci. San Giovanni Crisostomo. Coloro che sono diventati come bambini preferiscono il loro Signore umiliato e morto in croce a tutte le lusinghe del mondo. I bambini si aprono con spontaneità alla benedizione di Dio che Gesù dona loro. Con ciò viene comunicata loro già ora una felicità sincera. Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse:
«Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna?»
Egli rispose:
«Perché mi interroghi sul buono? Uno solo è il buono. Se però vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti».
Ed egli chiese:
«Quali?»
Gesù rispose:
«Sono: non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non dirai falsa testimonianza, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso.
Il giovane gli disse:
tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Che mi manca ancora?
Gli disse Gesù:
se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi.
Udito questo, il giovane se ne andò triste, perché aveva molte ricchezze. Per avere parte alla vita eterna bisogna vivere secondo Dio, secondo i suoi comandamenti. La povertà evangelica richiesta a questa persona non è un consiglio, ma un ordine, altrettanto impellente quanto quello dell'amore indissolubile, che rende eunuchi per il regno dei cieli. La povertà non rappresenta una via migliore e più sicura che si può percorrere se si vuole e che Gesù si accontenterebbe di raccomandare, ma la condizione assoluta della perfezione obbligatoria, ogni volta che il mantenimento dei beni diventa un ostacolo alla salvezza. Anche qui, come nel brano precedente, non si tratta direttamente di un appello alla vita religiosa o di speciale consacrazione, anche se l'episodio può servire ad illustrarla, ma di un invito rivolto ad ogni uomo a ricevere l'amore e a viverlo nel distacco, ad abbandonare la parte che si possiede per ricevere il tutto che Gesù offre. La risposta data a Gesù da questo tale «Ho sempre osservato tutte queste cose» è un atto di presunzione. Il comandamento dell'amore del prossimo che egli afferma di osservare richiede la volontà di donazione e di impegno totali, separandosi dai beni e donando il ricavato ai poveri, ma egli aveva molte ricchezze. La rinuncia ai possedimenti non è richiesta per motivi di santità, come a Curram, o come espressione di autodominio, come avveniva presso i cinici o gli stoici, ma assume il carattere specificamente cristiano di espressione dell'amore del prossimo, che dona ciò che ha ai poveri. L'assicurazione della ricompensa, un tesoro nei cieli, resta salvaguardata dal malinteso dell'io ti do affinché tu mi dia, se viene intesa nel suo vero significato come ricompensa di grazia. Questo tale rifiuta l'invito a seguire Gesù perché non accetta le condizioni poste dal Maestro. La tristezza che lo affligge ha le sue radici nell'amore di sé e del mondo. Gesù allora disse ai suoi discepoli:
in verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ancora vi dico, è più facile che un cammello entri per la cruna di un ago che un ricco nel regno di Dio.
A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero:
chi dunque può essere salvato?
E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse:
presso gli uomini ciò non è possibile, ma tutto è possibile presso Dio.
Allora Pietro, prendendo la parola, disse:
ecco, noi abbiamo abbandonato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque?
E Gesù disse loro:
in verità vi dico, voi che mi avete seguito, nella rigenerazione, quando il Figlio dell'uomo sederà sul suo trono di gloria, sederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque ha lasciato case o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figli, o campi, per il mio nome, riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna.
Il tale di cui parla questo brano del Vangelo aveva chiesto a Gesù che cosa doveva fare per avere la vita eterna. Nella sua risposta ai discepoli, Gesù rovescia la prospettiva. Bisogna lasciare per avere. Questa impossibilità di farsi piccoli per entrare nel regno è sottolineata da Gesù e ripresa dai discepoli costernati. Chi si potrà dunque salvare? Gesù insiste: Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Il regno non è un bene che si guadagna o si possiede, bisogna riceverlo come dono da Dio. Siamo nel cuore della rivelazione del regno e della scelta che richiede. O si muore a se stessi per ricevere tutto da Dio, o si rende impossibile in noi la venuta del regno dei cieli. L'uomo, ricco o povero, non può salvare se stesso, ma deve accogliere la salvezza come dono di Dio. Pietro pone la domanda circa la ricompensa riservata a coloro che seguono Cristo. Egli non chiede solo per sé, ma per tutti. La domanda è umanamente comprensibile, ma insensata, perché non tiene conto che la ricompensa divina è sempre grazia. Il seguire Gesù conduce alla partecipazione della sua gloria in paradiso. Con la domanda di Pietro, Matteo prepara la parabola che segue. Confrontare Matteo, capitolo 20, versi da 1 a 16.